Passione. Sapere che Gesù entra nella mia vita anche a porte chiuse. Che grande certezza e verità. Sapere che Gesù non si ferma davanti allo sbarramento dei nostri cuori, della nostra mente, ma in punta di piedi, in maniera insistente, Lui non torna indietro, ma entra anche quando le porte sono chiuse, anche quando le porte della mia percezione, del mio cuore, della mia mentalità è chiusa e inaridita, Lui entra. Per ben due volte in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù entra nel cenacolo dove erano racchiusi e chiusi i suoi amici, e per ben due volte questo Vangelo ci sottolinea che Gesù entra a porte chiuse. A me dà veramente speranza e mi dà anche la profondità della pace, perché mi sento un po' più in pace sapendo che anche quando mi isolo, quando mi chiudo, quando do spazio alla paura, quando do troppo spazio al momento di vita che sto vivendo, che mi porta fuori dalla mia esistenza, c'è Gesù che non si tira indietro ed entra a porte chiuse. E quello che fa quando entra è mettersi in mezzo alla tempesta che sto vivendo. Si mette in mezzo alla tempesta dei suoi amici che l'avevano abbandonato, l'avevano tradito, l'avevano in qualche modo a lui isolato, perché avevano dato spazio ai timori. L'abbiamo ascoltato il motivo per cui erano chiusi nel cenacolo dopo la morte di Gesù: per timore dei giudei. Tutte le volte che noi ci isoliamo, tutte le volte che ci chiudiamo in noi stessi, sappiatelo, è per paura, è perché abbiamo timore. Quando diamo troppo alimento e nutrimento alle paure, la prima cosa che facciamo umanamente è chiuderci e serrare i ranghi. Non vogliamo permettere più a nessuno di entrare nella nostra vita. Siamo lì ad arroccarci dietro a quelle tre o quattro sicurezze, due o tre verità, due o tre idee che ci siamo fatti, e tutti gli altri devono restare fuori. Così è accaduto ai discepoli. Eppure Gesù, sapendo questo, va. Perché il nostro è un Dio che va avanti, non ha ostacoli, non conosce ostacoli e difficoltà. Tutto è attraversabile, tutto può essere scavalcato da Dio. Quindi è un Dio che invita ciascuno di noi a non irrigidirci e non stare in aridità nelle nostre chiusure. Vi prego, anche quando ci isoliamo e ci chiudiamo, lasciate sempre uno spiraglio aperto. Lasciamolo sempre, quel piccolo spiraglio, quella porta, pur volendo e pensando di volerla chiudere, lasciamola socchiusa. Lasciamo che uno spiraglio ci sia dentro anche quella paura, quel dolore, quella situazione che sto vivendo. E quello spiraglio sarà la nostra salvezza. Perché Gesù coglie e ama gli spiragli. Ama tantissimo quei ciottoli che noi mettiamo alle porte per tenerle aperte. Perché Gesù è proprio quel ciottolo che tiene sempre un po' aperta quella porta, anche quando noi tentiamo di chiuderla definitivamente, quando vogliamo buttare via tutto e quindi dire la faccio finita, non ne vale più la pena, basta, è troppo. Ecco, pensate sempre a Gesù risorto come quel ciottolo che sta lì, si mette in mezzo e dice non chiuderti definitivamente, non chiudere definitivamente le porte, lascia che uno spiraglio ci sia e che io venga dentro quella tua paura, venga dentro quella tua tempesta. Che meraviglia sentire Gesù che entra e stette in mezzo, cioè si mise proprio in mezzo a loro, senza rimproveri, senza giudizi, senza arrabbiatura, senza in nessun modo stare lì ad indicarli e a mettere il dito dicendogli tutto quello che loro avevano fatto. Non gli importa nulla, perché Dio è il Dio del presente, non del passato. E gli dice pace a voi, che non è semplicemente un saluto, perché pace a voi, la traduzione in ebraico è shalom. Shalom non è semplicemente pace come noi la pensiamo, ma sta dicendo Gesù: state in pace. State in pace, perché tutto quello che voi avete fatto di male a me, io non lo considero, io non lo vedo. Io vi dico, sono venuto a portarvi la pace ancora. C'è Gesù che dà pace a loro. Ancora una volta, non entra nel cenacolo e va dai suoi amici per chiedere per sé. Mai lo fa Dio. Dio non chiede mai nulla per sé. Ma dice a te questa sera, stai in pace. A te che mi hai tradito, stai in pace. A te che mi hai procurato sofferenza, che hai fatto del male, che hai fatto degli errori, che in qualche modo hai procurato ferite sanguinanti a delle persone, stai in pace. È il primo modo per rinascere il desiderio di pace. Non agitarti, non stare lì ad arrampicarti sugli specchi, non stare lì a sentirti non degno e quindi in peccato. Cioè Gesù riesce ad andare oltre tutto questo, non stare lì a sentirti continuamente e terribilmente in colpa per quei 4-5 errori che hai commesso. Basta, non è più tempo per i sensi di colpa, non è più tempo per pensare che hai tradito e che hai fatto soffrire. Donati un po' di pace, stai in pace. E allora succede il miracolo, succede che quegli amici avvertono fortemente quella pace. Ecco perché allora Gesù, senza dire altro, gli mostra le ferite. Gli mostra le ferite. È il nostro Vangelo, questo è il Vangelo della nostra fraternità. Ha tutto cominciato così, da questo Vangelo, dall'idea di un Dio che risorge con le ferite, un Dio che non va da risorto con la luce, la potenza, la gloria, non si mostra nuovo senza passato e senza le percosse, ma si presenta con le ferite e loro lo riconoscono proprio perché ha le ferite, perciò sono capaci di dire è il Signore, è il Signore perché ha le ferite, non perché si è manifestato a noi come il Dio onnipotente che sta sopra di noi. Ancora una volta lo stile di Gesù è quello che parte dalla condivisione delle proprie ferite. Non sta mai sul piedistallo Dio, non si mette mai un gradino sopra di noi, ma si mette sempre sullo stesso terreno nostro. E allora lo riconoscono dalle ferite. Ed è l'unica grande eredità che Gesù ci lascia, le sue ferite. E allora è l'invito chiaro, forte, ancora una volta, per ciascuno di noi, perché ogni anno bisogna rinnovarlo, questo invito per ciascuno di noi, per tutto questo luogo, per quello che queste pietre e le vite che attraversano queste pietre vivono. Non vergognarsi mai delle proprie ferite. Non vergognarsi mai delle proprie debolezze, essere sempre più autentici, lasciarle anche sanguinare queste ferite quando occorre, lacrimare quando occorre, sentire il bruciore di quel dolore e mostrarlo, perché non c'è cosa più autentica che la tua debolezza, la tua fragilità. E allora che questo luogo diventi per noi uno spazio dove non più giocare al nascondino, giocare come se non fossimo ciascuno di noi feriti. Chi non lo è ferito nella vita? Non esiste un uomo e non esiste una donna che non ha ferite, che non ha dolore, che non ha sofferenza. E allora perché continuare in maniera ostinata a nasconderle o addirittura a vergognarcene? Forse quello che dà vita a queste pietre da sempre è il fatto che ha incontrato persone che hanno mostrato le proprie ferite. È chiaro, chi mostra le proprie ferite è vulnerabile, sempre. Gesù si è mostrato ancora una volta vulnerabile davanti agli amici. Ma se non ci mostriamo vulnerabili davanti agli amici, davanti a chi vogliamo mostrarci vulnerabili? Chiaro, quella vulnerabilità è il rischio che qualcuno ci farà ancora più del male, ma io corro il rischio di essere felice per sempre e non più considerare i miei errori, le mie ferite, le mie paure come qualcosa di cui vergognarcene, oppure da togliere. Quei cani che abbaiano dentro di te vanno ascoltati quei cani, perché se tu non li ascolti, prima o poi quei cani ti mordono, e quando ti hanno morso è troppo tardi. Allora non facciamo finta di non avere cani dentro di noi che mordono dentro lo stomaco, ascoltiamoli. Quando Gesù sta nel mezzo, si mette nel mezzo, è come se dicesse a ciascuno di noi: stacci dentro quella tempesta. Io non so perché, ma ultimamente ho questa impressione che noi occidentali, e quindi noi cristiani cattolici, abbiamo questa ossessione di rimuovere il dolore, cioè di rimuoverlo al più presto, di non soffrire. Io penso che invece i nostri amici e fratelli orientali, nella loro filosofia di vita, ci insegnano una cosa importante, la stessa che Gesù in tutti i Vangeli ci insegna: stare dentro la tempesta, stare dentro quel dolore, abitare anche quella paura, quella malattia. Bisogna starci dentro e in piedi, con dignità, dentro quella separazione, dentro quel conflitto, dentro quell'ostacolo, imparare a starci dentro. Fin tanto che ti faccia male, imparare a starci dentro ancora di più, non lasciandoci travolgere, questo è chiaro. Non bisogna essere incoscienti e stupidi da farci travolgere dalla tempesta, ma neanche stupidi da non coinvolgerci dentro la tempesta. C'è una terza via, ce lo diciamo sempre, che è quella di Gesù, che quando c'è una tempesta lui sta lì, che quando c'è un dolore lui non fugge il dolore. La croce non l'ha fuggita, nonostante gli ha fatto male. Quella morte che ha vissuto, non ha fuggito da quella morte, ma c'è stato dentro e ha imparato a far sì che quel pianto, quella paura, quel sanguinare interno potesse essere realmente l'acqua che dà vita a un nuovo inizio. Perché per un nuovo inizio bisogna essere capaci di dire fine. Se io non so chiudere una storia, se io non so chiudere un dolore, se io non so chiudere una situazione, non potrò mai dire inizio. E Gesù l'ha fatto, standoci dentro però, non facendo finta di nulla e rimuoverlo il prima possibile, quella situazione. Noi spesso siamo abituati così, tutti noi lo facciamo. Vogliamo risolvere subito, soprattutto quanto riguarda la sofferenza, il dolore, la paura, vogliamo rimuoverlo. Tante volte ce lo siamo detti, anche quella malattia, ma addirittura un semplice mal di testa, noi vogliamo che sparisca immediatamente. Non lo sopportiamo. Noi subito, e forse invece bisogna impararci a starci un po' dentro quel mal di testa. Bisogna impararci a stare dentro un po' in quel mal di schiena, in quel mal di stomaco, non per morirci dentro, ma per risorgerci, per reinventarsi e non stare lì sempre a voler rimuovere il dolore, allontanarsi. Allora ecco perché è il nostro Vangelo, perché ci si prova così, piccoli tra i piccoli, che questo luogo per tutti è una scuola di vita, per tutti. Nessuno che è qui è, ha risolto la sua vita. Siamo tutti punti interrogativi e forse va bene così, che questo punto interrogativo cominci a camminare, cominci ad attraversare le proprie ferite e mostrarle. I fallimenti vanno mostrati, non dimostrati, ma mostrati, senza vergogna, senza aver paura, ma provarci con tutto quello che noi siamo. Gesù lo fa e lo riconoscono da quello. Ed ecco Tommaso che io amo alla follia, il che se ne dica su Tommaso, che è quello che ha dubitato, non ha creduto, io penso esattamente il contrario. È uno che ci aveva capito tutto e ha detto: se ha le ferite è lui, se no è un ciarlatano, perché non aveva visto, e ha detto: io ci credo, ma ha le ferite? Ha le ferite nel costato, nelle mani, nei piedi, sulla fronte? Vedo la sua debolezza, ce l'ha? Perché questo è lo stile di Gesù. Lo stile di Gesù è questo. Allora è uno che ci ha capito tutto e ha detto: se è così, allora ci credo. E Gesù non è che è stato lì a prendere in giro Tommaso o a rimproverarlo, a dirgli la dottrina, a spiegargli la teologia o tutta la fede, tutta la scienza che c'era dietro. Ma si presta, dice: non ti preoccupare, ecco, quando ci sarai tu, viene e fa la stessa cosa. E invita con una dolcezza e una meraviglia Tommaso a dire: metti la mano nel costato, mettila qui, guardami, sono io. Cioè non gli presenta la sua grandezza. Allora quanto impareremo che se vogliamo essere autentici bisogna mostrare la nostra piccolezza e non la nostra grandezza? Perché ogni volta stiamo vivendo questa vita in maniera ossessiva, ostinata a mostrare sempre i nostri successi, sempre le nostre bravure, sempre essere capaci di cadere in piedi in tutte le situazioni? Vogliamo che l'altro si innamori di noi, dei nostri scalpi e delle nostre cimeli o dei nostri trofei che abbiamo in camera? Perché invece forse non ricominciamo a mostrare le nostre piccolezze, quello in cui non siamo così bravi, anche i nostri limiti? Perché non mi piace chiamarli difetti, i difetti sono degli oggetti, i limiti sono dell'essere umano. I nostri limiti, Gesù mostra quelli ed è per questo che risorge. Allora se noi imparassimo anche un po' di più a mostrare tutte le nostre fragilità a noi stessi e anche agli altri, forse comprenderemo che realmente siamo tutti sulla stessa barca e che forse è da lì che si incomincia ad amare veramente. E allora Tommaso aveva capito tutto, tanto che poi non mette le mani nel costato, ma perché non serve, non serve, non serve sempre avere la certezza delle cose. Ci vuole anche una sana fiducia e una sana follia nel credere nel mistero. Lui rimane lì, rimane davanti a quelle ferite e poteva benissimo farlo perché Gesù gli aveva dato il permesso. E allora forse noi dovremmo imparare che quando gli altri ci mostrano le ferite non bisogna metterci la mano dentro e allargarle queste ferite per vederle e per dire che sono reali. Forse bisognerebbe avere quel rispetto di vederle e di starci anche un po' a distanza e di dire: basta così. Invece a volte possiamo dircelo che quando c'è qualcuno che mostra le proprie ferite, le proprie debolezze, a volte noi ce ne approfittiamo, a volte noi siamo di quelli che mettono il dito nella piaga. Tommaso non avesse il dito nella piaga, nonostante Gesù gli avesse dato il permesso di metterla. Anche quando qualcuno ti dà il permesso di mettere la tua mano e il tuo dito nella sua ferita, non farlo, non farlo. Perché è un atto di fiducia grande. E invece quante volte, perché ci capita, ci mostriamo nudi, veri, e forse a volte per amore, per il bene che abbiamo verso una persona, gli diamo anche il permesso di entrare nella nostra vita. E spesso noi ce lo prendiamo proprio questo permesso di entrare nella vita degli altri. Però forse dovremmo imparare a rispettare quella soglia di mistero che ci deve essere tra me e te. Mostrarle sì, ma non entrarci dentro per allargarle o per in qualche modo sembrare di risolvere. Gesù non fa questo e Tommaso non lo fa, perciò diventa credente. Perché chi crede si concede un margine di mistero, una soglia di separazione, di libertà. È come se ci fosse una fascia di libertà tra me e te. Invece quante volte, purtroppo, noi usiamo le ferite degli altri e gli facciamo più male. Quante volte conosciamo così bene le corde degli altri e le andiamo a pizzicare apposta perché sappiamo che lì sanguina di più quella ferita. Tommaso non lo fa e forse dovremmo imparare a farlo anche noi, a fermarci un po' prima, una volta che ci siamo mostrati nelle nostre ferite. E allora sì che potremo anche noi dire mio Signore e mio Dio. Perché in quell'invocazione, in questa preghiera, in questa poesia di Tommaso, c'è tutto il rispetto, c'è tutta quella soglia, c'è tutto quell'amore vero che non invade, perché l'amore non invade mai, l'amore non travolge mai, il troppo amore non funziona. Impariamo a togliere quel troppo. Impariamo a toglierlo e a rimanere qualche volta anche sulla soglia, a volte anche quando gli altri ce lo permettono di entrare, soprattutto nelle ferite. Vi prego, impariamo a rispettare l'altro e a non stare lì a metterlo questo dito nella piaga, perché Tommaso non lo fa. Vi prego di chiedere a noi stessi lo sforzo, l'impegno di non mettere più dita nelle piaghe degli altri, anche quando gli altri ce le mostrano e ci danno il permesso, e che ciascuno di noi possa mettere gocce d'oro nelle proprie ferite, perché quello che siamo, io ogni sera ripeto a me che quello che io sono, questo piccolo uomo, e questo luogo è probabilmente dovuto alle mie ferite. Se uno riesce ad entrare in empatia con gli altri e riesce a riconoscere le ferite degli altri, perché sono le stesse ferite, sono la stessa inquietudine. Io sempre mi accorgo di essere così, inquieto, ferito, e probabilmente è proprio questo che dà a me e a questo luogo la possibilità di entrare in empatia con le ferite degli altri, perché tutto sommato abbiamo tutti la stessa ferita. Ma impariamo veramente da Tommaso a rispettarci nelle ferite, a vederle, a mostrarle, a comprenderle, ma non necessariamente ad entrarci dentro.